pieno di gratitudine a Dio per quello che in questi 6 anni stiamo vivendo in questa fraternità, un cuore anche più affaticato, perché un cuore se non è affaticato non ama, quindi più è affaticato e più ha amato. Quindi eccezionalmente questo 6° anno ci ha regalato questa bellezza di weekend da ieri con oggi insieme al nostro amico Marcello Barros, che farei un applauso di accoglienza. Poi ci piace sempre associare l'inizio del nuovo calendario anche con un momento di riflessione, e quello che proveremo a chiedere anche a Marcello oggi è proprio questo, quello di darci qualche coordinata in più per andare avanti e per vivere la nostra esperienza di fraternità, perché non vogliamo mai sentirci arrivati, vogliamo per scelta essere incompleti, vogliamo essere in cammino sempre. Appunto è per questo che abbiamo pensato a questo weekend con il nome Il cammino apre il cammino, perché questo è quello che ci piace vivere e provare a vivere insieme. So che già tutti avete preso una copia del calendario, un nuovo formato, una nuova veste, grafica e carrucciola, non è male, no? Oh no, sono René, è bellino. Molto bene, se lo dice sono René, allora siamo a posto. Bene, allora iniziamo questa chiacchierata con Marcello, proveremo con lui a condividere un pezzo di vita suo con quello nostro, e perché ciascuno di noi possa vivere questa esperienza come un arricchimento ulteriore alla propria vita umana e alla propria vita di fede. Crediamo fortemente che il Vangelo è legato in maniera inscindibile alla vita, a quello che noi viviamo. Sono due braccia della stessa vita, della stessa esistenza. Iniziamo con un canto per darci la gioia di rivivere un altro anno insieme, e poi ci passiamo la chiacchierata insieme, che preferiamo stare seduti gratuitamente. Canto numero 5.
Nelle ferite aria, nelle mentre aria, donami i tuoi occhi che cantano alla vita dentro cerchi chiusi. Il vento soffia incontro ai mandorli, oltre passaporte chiusi e frontiere. Donami i tuoi occhi, occhi innamorati, che riescono a vedere, che possono vedere.
Proprio sulla teologia della liberazione, e quindi libri di Marcello, di Leonardo Boff, di Gutierrez, insomma, persone che in qualche modo sono state anche i miei maestri, quindi averlo qui per me è veramente una cosa molto bella. Ma non lo sento più maestro, ma compagno di viaggio, questo sicuramente, perché c'è un unico maestro e sappiamo chi è. E allora è bellissimo averlo comunque qui nella nostra fraternità, perché questi due giorni è stato particolarmente bello, vivo. Abbiamo iniziato questi due giorni insieme a Marcello incontrando religiosi e religiose, sacerdoti, suore, che volevano condividere con noi una riflessione sulla Chiesa. È stato molto bello, un piccolo gruppo sparso un po' da tutte le parti, ci siamo trovati grazie a lui a riflettere. Ieri sera con i volontari della fraternità, Marcello, gli abbiamo chiesto di ridarci la carica giusta per comprendere il significato profondo di fraternità, che è una profezia per noi, perché sentiamo che diventa un'urgenza, ma anche la via maestra, perché non c'è altra vita e via se non quella di fraternità, quella fraterna, quella di comunione, quella di voler restare insieme. E oggi vogliamo aprirci ancora di più a una riflessione più profonda, anche più semplice, a tutti coloro che vivono e frequentano il nostro piccolo porto di terra. E ci piace farlo nel giorno in cui esce anche il nuovo calendario con le nuove attività, le nuove proposte e anche alcune antiche, ma perché ci sembrano sempre valide per dare una continuità. Allora, Marcello è biblista, teologo, veramente uno dei capisaldi e anche uno dei teologi insieme ad altri che ha dato vita a quella che si chiama la teologia della liberazione. Questo è il cuore. Allora, prima di introdurci in una chiacchierata insieme, vorrei che tu ci facessi un saluto a tutti, veloce, anche perché molti già ci si conosce, quindi ormai è un amico, è un fratello, altri sono nuovi, quindi
buonasera.
Buonasera.
Nella scena, secondo Luca, Gesù ha detto onde terá molta forza partecipare con voi di questa scena. Io mi ricordo di queste parole adesso perché infatti mi piace immensamente di essere qui con voi e di poter condividere almeno questa domenica e se possibile fare questo collegamento tra la realtà delle comunità brasiliane, latino-americane e una comunità viva, forte, dinâmica, profética como a vossa. Hoje, 12 de outubro, è il giorno in che i primi, diciamo, europei, spagnoli, sono andati a America. Non fu una scoperta, fu una invasione, una conquista violenta. Adesso c'è bisogno di fare il cammino, di chi uni scoprono l'altro. E scoprono nell'altro il visaggio del fratello. In ogni persona, mio fratello, la mia sorella. E è questo che stiamo vivendo. Grazie.
E già penso chiaro la linea che vogliamo condividere con voi questa sera e con noi. Cioè quella di guardare anche la storia con altri occhi e veramente vederla così com'è, così realmente come viene vissuta. E allora mi viene subito in mente che anche Gesù faceva lo stesso, ha cercato fortemente di fare questo, di togliere il mantello del lutto alle persone per restituirgli un mantello di giustizia e soprattutto aprirgli gli occhi alla verità, perché Gesù ha cercato di fare questo con tutti, con i discepoli, con i farisei, con i sacerdoti di quel tempo. E c'è un momento dopo, sempre nel Vangelo di Luca, dopo le tentazioni, dopo che Gesù ha vissuto le tentazioni nel deserto, Luca continua raccontando che arriva nella sinagoga e nella sinagoga prende il rotolo di Isaia, del profeta Isaia, lo srotola e davanti a tutti legge. E in quelle parole c'è scritto che lo Spirito Santo in questo momento sta scendendo su di noi per portare il lieto annuncio ai poveri, per portare la liberazione ai prigionieri, per strappare le catene agli oppressi, per ridare vita ai poveri, alle persone emarginate, rifiutate. E finisce dopo averlo chiuso dicendo: questa parola oggi si compie qui. Quasi ad essere il programma politico di Gesù, cioè il programma di vita, il motivo per cui lui è venuto. Allora mi piaceva condividere con te questo, queste prime parole di Gesù prese dal profeta Isaia: liberare gli oppressi, spezzare le catene ai prigionieri, dare vista ai ciechi. Ecco, cosa significa e ha significato per te, per il Brasile, e cosa significa oggi per noi?
Qualche mese fa io viaggiavo per visitare un fratello mio in Pará, Belém do Pará, norte do Brasil, l'Amazônia. E passavo lì con un cuiadero, due giorni. E nella strada ho trovato un giovane che mi aveva conosciuto no fotógrafo, o mi ha visto nella televisione, non so. E mi ha detto: ah, tu sei qui, devi parlare a noi, abbiamo un convegno di gioventù, abbiamo bisogno per tutto che tu venga. E ho detto: guarda, passo qui rapidamente, soltanto per un problema di famiglia, non posso. Non, 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 tu vieni, tu vieni. E bene, quando mi ho aperto gli occhi, io ero in un galpone, una barraca imensa, 3.500, 4.000 jovens, e tutti di movimenti di tipo carismatici. Aveva un sonno che qualcuno poteva pensare che Dio è surdo, come io, no? E alzava le mani: gloria a Dio, aleluia, aleluia, Jesus é com nós, aleluia, e o Espírito Santo está em mim, aleluia. E bem, e a pessoa me havia condotto, assim, em meio àquela folha, e de improviso eu era no palco, com microfono e me ando dentro a 3 minutos. E eu, o dedo, bonaceira, tutti e tutti. Bonaceira, Jesus é por nós, aleluia, aleluia. E dunque, eu dedo, sono muito feliz de estar aqui e a escutar como se fosse a única voz que vai estar pedindo do Espírito Santo. É vero questo? E tutti dicono, é vero, e o Espírito Santo é com nós. E eu digo, mas vai haver lido o Evangelho que diz que quando o Espírito Santo é arrivato a Jesus, ha provocado um cambiamento muito forte, lui não é restato gritando aleluia, glória a Deus, mas é o chito de admitir com esta missão de liberar e envolver. Silêncio total. Não se escutava uma nula. E eu tenho. Resta um povo feliz que se é de carismáticos. Antes Jesus é estado carismático. Pino de Espírito. Pelo Jesus, há adjunto de duas coisas. É ser carismático e é ser revolucionário. E com estas duas dimensões, pentecostais podem falar em você. Não? Do Espírito. Pino do Espírito. E revolucionário, Jesus é unido de tal forma que não se riesce do Evangelho, distingue quando é uma, quando é outra. Quando lui vive intimidade com seu papá, seu abba, e quando com esta intimidade é vissuta sempre nele arte de liberar, lhe opresse, lhe impoverite, lhe malate, lhe prigioneiro, etc. Dunque, le persone che conosco più carismatiche di tutte qui in Belém do Pará è stata la suora Dorothy Stang, che ha dato la sua vita, è morta, è uscita per difendere il povero. È stato il padre Josimo Tavares. E o citato alto? Esse era o guardando as não? Eu dedo dunque, não te digo coelho, per desiderar que nenhum de vós viva na estessa situação, devo morrer. Mas ao contrário, per vive e per impedir que alto morra. Dunque, viver de questo e feliz e carismatismo. São mandado. Capisce? Infatti, eu penso que é questo o segredo de questo Evangelho. Unire carismatismo, vale dire, dimensione carismática e dimensione rivoluzionaria della fede.
Mentre parlavi di proprio appena mi sono avvicinato a Frère Roger di Taizé, e una delle cose che più mi colpiva, che lui diceva, era proprio che il cristianesimo vive due dimensioni, lotta e contemplazione, perché non si può vivere solo la lotta, perché altrimenti sarebbe vana, ma non si può vivere neanche solo la contemplazione senza una lotta di impegno, di vita vero. Allora lotta e contemplazione penso che siano queste due parole che forse dovremmo imparare a tenere sempre in piedi nella nostra esperienza di cristiani. E penso che sia stata ed è anche il riferimento che ha dato vita a quella che oggi noi conosciamo come teologia della liberazione. Molti di noi, penso, non ne sono molto a conoscenza, no? O comunque per sentito dire, o qualcuno sa qualcosa ma in maniera molto deviata, c'è anche, perché forse hai letto sui giornali oppure qualche situazione dell'America Latina, c'è confusione in alcuni probabilmente la si conosce, altri no. Ci piacerebbe anche condividere con te, no? Se ci dai la possibilità di capire che cos'è, come nasce e come vive ancora oggi la teologia della liberazione.
Io penso che ogni teologia cristiana, tutta la teologia cristiana, deve essere della liberazione, a partire di questo testo del Vangelo. Ma infatti, nella storia non è stata così. Io ho lavorato con gli indios o con i neri brasiliani. E mi ho sofferto quando percepivo che nel passato la Chiesa cattolica, i preti, i vescovi, i papi, come i monaci, sono stati non soltanto complici degli oppressori, ma sono stati loro stessi oppressori. Con 18 anni sono entrato in un monastero beneditino, un monastero come questo qui, ma non così antico, della epoca di San Benedetto, ma del secolo XVI, ma già antico. E una volta, io, 18 anni, giovane, no? Andavo e ho aperto una porta di una área, di una ala del monastero, non era molto utilizzata. Ho sceso una scalinata, e ho trovato un salone un po' più grande di questo, di pietra, con delle corrente, argolle, nel piso, e anche nelle pareti, nelle mura. E io ho cercato un monaco e ho domandato, chi è questo qui? E lui mi ha detto, qui era la senzala dei schiavi, dei monaci. E io, guardato quello, mai avevo immaginato di vedere quello in un monastero beneditino. E ele não me detto sì, monaci avevano dei schiavi, molti, ma li trattavano molto bene, era stato conosciuto come i monaci sono spirituali e tutti i suoi schiavi le piacevano di essere schiavi. Era um orgulho essere schiavo dei monaci. E eu dito, mas se era così libero e così interessante, perché queste catene, queste. Não, quello é per dormire. Per dormire, dormivano così, ma voluntariamente, era assolutamente volontieri. E quella é a história. Mas perché racconto questo? Per dire che io ho scoperto con molta tristezza che quello non è stato una opera di un cristiano insensibile, di qualche prete o monaco o abate, è peccatore, è... No. Quello era il risultato della teologia ufficiale della Chiesa. Era consequência da forma de pensar e da fé, normal, de tutti. Porque não eram só tanto e beneditino que avevano deschiato, tutti avevano deschiato. Qui in Francia, in Europa, sono venuto per un capitolo dell'ordine. E questo capitolo dell'ordine beneditina in Francia è stato nel monastero della Pierrefitte, vicino a Dijon. Ebbene, il capitolo è stato una settimana e dopo la parte della Pierrefitte ci ha invitato per visitare la regione, aveva dei castelli bellissimi, delle chiese medievali e dunque siamo usciti di autobus. Ma prima di uscire lui ha detto: guarda, andiamo, ma non siete spaventati dal fatto che la gente più semplice di questa regione non saluta lui benedetto. Não dicam no bom dia, no bom nascera. E eu exposto o nome da porque e na parte de sai, com este monastério é estado senhor e feudado. E tutte queste persone contadine lavoravam no pernoi e dovevam pagar em tributo pela terra, pela casa de tutti. Dunque, sai adesso, é diverso, estamos cercando, mas. E dunque, questa é a história. E per cambiare questa história em América Latina, nella década de 60, não é stata la teologia della liberazione. Não sono stati ni teologi, ni vescovi, ni preti, nulla. É stato dei cristiani que hanno cominciato a partecipare dei gruppi per cambiare il mondo. La guerriglia di El Salvador, in Nicaragua, già nella rivoluzione cubana, qualsiasi cristiano, e la chiesa dicendo: è proibito, è scomunicato un cristiano comunista. Era così. Ma i cristiani entravano. E faceva. E per 1967, 68, dopo il concilio, dopo l'incontro dei vescovi di Mendelin, qualche vescovo, io sono stato agraziato, ho avuto la grazia di Dio di avere come vescovo Helder Câmara, che era un profeta, era un uomo. No, ma anche lui diceva: facciamo la giustizia sociale prima che i comunisti atei lo facciano. Era la sua visione in quel momento, primo. Dopo lui ha cambiato, grazie a Dio. E una volta qualcuno gli ha domandato: voi avete cambiato molto? Lui disse: sai, io penso. Soltanto non cambia chi non pensa. Le persone che pensano cambiano. E dunque, lui ha cambiato altri modi, non tutti. Ma la teologia della liberazione è nata nel finale degli anni 60, comincio degli anni 70, per rispondere a un movimento che era di base, per dare una certa profondità a un pensiero che già si faceva. Che non è la teologia della liberazione che ha inventato. E dunque il libro di Gustavo Gutierrez, Teologia della Liberazione, ha fuggito, è stato pubblicato a 40 anni fa, 42 anni fa, 1982. E di lì si è cominciato un cammino. Qual è il cammino? Collegare fede e vita, unire spiritualità e impegno per cambiare il mondo.
Sì, è proprio questo. Solo penso che si comprenda bene, no, il significato anche di quello che Marcello voleva dirci. Ed è proprio questo il cuore, no, che ci faceva condividere oggi. Questo legame tra fede e vita. Questo è quello che è accaduto in America Latina, no? In Brasile, Argentina, Venezuela. È quello che spesso ancora non riesce ad accadere qui in Europa, in Italia, dove viviamo fortemente ancora una distanza forte tra la religiosità, la sacralità della fede e la vita pratica, l'impegno anche pratico. C'era, ricordo sempre a Oscar Romero quando gli diceva quando l'accusavano di impegnarsi troppo nella politica o nel sociale, e lui diceva: se mi impegno per i cristiani mi dicono che va bene, poi se mi chiedo perché sono poveri le persone, perché mi interesso del motivo per cui sono poveri, mi dicono che sono comunista, perché è il cortocircuito più facile da fare, no? Quando non si riesce a leggere la realtà con occhi veri, con occhi in armonia. Noi in Italia, ancora e così in Europa, c'è fortemente questa scissione, per dire che spesso anche noi viviamo una fede e diciamo la fede è una cosa, ma l'impegno sociale, gli immigrati, l'impegno politico per il bene comune, la giustizia, l'ecologia, la legalità è un'altra roba, non ce ne dobbiamo occupare noi. E purtroppo abbiamo vissuto anni così. Per fortuna ultimamente anche in Europa, sempre di più, si riesce a capire che il Vangelo è pratico, non è qualcosa di ideale. Allora vorrei che tu ci aiutassi a capire ancora di più, no? Anche come noi, penso che adesso un po' imparare a conoscere anche la realtà italiana, visto che insomma la frequenti abbastanza, di aiutarci a capire come invece dovremmo far sì che fede e vita si abbraccino fortemente e che un cristiano che si impegna nel sociale da parte dei più deboli, dei poveri, è la strada giusta. Non è qualcosa di comunista, insomma, ma anzi.
Io sempre ho la impressione che dopo la Bibbia è come se l'essere umano, le persone, volessero trovare Dio salindo, immaginando le apparizioni di Dio sopra il terra. Espalham no caminho, é que mentre que vão ali, que eu venho aqui. E não lhe provam. Capricha? É um desconto. E na Bíblia, isto é estado dopo e mesmo. Deus chega nela, no momento ardente, pedire a Moisés: vá liberar o meu povo. Ma il popolo non capisce questo. E Mosè dice al faraone, vogliamo fare una festa liturgica a Dio nel deserto. Ma Dio non vuole festa liturgica. Dio vuole il cammino della liberazione. E questo scontro tra la volontà piano di un progetto divino di liberazione per la vita, per l'uomo, e un desiderio di fare la religione, perché la religione dà un sentimento molto profondo di armonia, di pace, di benessere. Si fa un po' fuggire dei conflitti quotidiani della vita, capisce? Ha fatto con che quando il popolo è nella loro terra costruiscono un tempio immenso e Dio ha detto: non voglio, io sono il Dio dell'universo, tutto il mondo non può mi contenere, come può abitare una casa di pietra? Ma la gente dice: sì, 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 è Dio, è qui nell'altare. E questa tensione ha fatto con che Dio dica: va bene, volete, sta bene. Ma è permanente, non soltanto qui in Italia. Anche in Brasile, anche nell'America Latina, nella Africa, in tutti i posti. Io ho una sorella che si chiama Monica, aveva un figlio adesso, giovane, ma aveva 3 anni. Un giorno è venuto alla mamma. Io non so cantare italiano, no? E la madre è stata molto commossa. Dio mio, che meraviglia! Meu filho, filhinho, si è ricordato di me nel mio aniversario. Lui disse: sì, 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 mi ho ricordato, io ho portato un regalo per te. E era una rana che lui ha preso nell'inquinamento. Capisce, rana?
Rana.
Assolutamente bagnata, sporca, la rana faceva così. E lui prendeva la rana, perdevando, e dizendo: prende, prende il tuo regalo. E la mamma mi ha detto che è stata. Capisce? Ma non volevo allo stesso tempo dire al suo figlio, perché come faceva? E dunque gli ha portato fuori dalla casa e gli ha detto: metti lì, è bello, vedi, è come, no? Capisci? Per poter liberarsi di questo. E quando lei mi ha raccontato questa storia, io mi ho detto: Dio mio, quante volte Dio vive questo con noi? Noi offriamo rani. Capisce? Ci sono delle messe, ci sono rani, ci sono delle preghiere, delle pellegrinaggi, delle cose religiose, ci sono rani. Dio non sa che può fare con questo. Ma come lui è amore? Lui disse: va bene, va bene, lascia stare, capisce? E dunque, il problema della teologia della liberazione, o della relazione della fede e della vita, è che la fede non è in sé religiosa. Può essere religiosa, io, Marcelo, ho una fede religiosa, perché io ho scoperto una forma di prendere di la mia religione, che io sono cattolico, no? E mettere questa, come se per esempio io imparo a mettere questo qui, no?
Incastrato.
Ma la maggioranza delle persone non fanno questo. E non fanno né nella Chiesa Cattolica, né nell'Islam, né nell'Induismo, non fanno. E è questo il problema. E di quelli che non sanno fare, i peggiori sono i preti e i vescovi, no? I monaci. Non sono i laici, perché i laici vivono il quotidiano della sua professione, del suo matrimonio, dei suoi rapporti. Dunque, sia come sia, mentre gli altri si separano. E dunque, noi abbiamo bisogno di unire, di collegare. Noi abbiamo adesso l'urgenza di dire ai cardinali riuniti in Roma: voi non siete sacerdoti, uomini di sacro, siete laici, profeti di Dio, fratelli nei suoi fratelli. Il sacerdozio cristiano è del battesimo e il presbiterato che lui ha in Roma è un servizio dentro di questo sacerdozio di tutti. Mentre che questo non entra, non c'è spazio per la teologia, non soltanto della liberazione, per una teologia che collega fede e vita.
No, non penso di no. Mi sei scandalizzato?
No.
Un po' si è scandalizzato. Ma non si scandalizza subito, però. Lui, se ti propongono una rana, si scandalizza. essere importante questo che fortemente ci diciamo e condividiamo, ma non per appunto scherzando scandalizzare o no, ma è proprio l'idea di un Vangelo che sia veramente per tutti, perché il pane è per tutti, e come il pane è per tutti, il Vangelo è per tutti. A me piace da morire, ogni volta lo condividiamo con molti di noi, no? Neanche nella fraternità, ma in parrocchia, quanto è veramente preziosa la parola di Dio, e che è da lì che noi prendiamo linfa, nutrimento e pratica. Perché chiaro, non è che c'è scritto tutto nella parola di Dio, ma questo non ci interessa, ma è veramente lo stimolo necessario, l'ascolto della parola di Dio. A me piace tantissimo anche tutta l'esperienza dell'America Latina, ma così anche delle teologie che nascono in Africa, oppure anche qui in Italia, che nasce dall'ascolto della parola di Dio, dalle piccole comunità, dei piccoli gruppi che si mettono insieme e prova insieme a cogliere il messaggio, il significato, l'interpretazione. Perché anche qui era bello quello che ci dicevi ieri, no? Che quando ti hanno visto a casa per la prima volta con la Bibbia in mano, ti hanno detto quasi sei diventato protestante, cioè perché era quasi impensabile avere la Bibbia tra le mani come un laico, come una laica che avesse la Bibbia e la legge, la interpreta, la prega. Allora vorrei che tu ci aiutassi a capire la bellezza, ma la profondità e anche la responsabilità che abbiamo noi come cristiani davanti alla parola di Dio.
La parola di Dio, la prima parola di Dio nella Bibbia, ancestrale del popolo biblico è stato va vedere, no? Va essere. E questa parola è la parola normale Abraão, Mosè, i profeti tutti, Gesù, essere. E mentre che noi ascoltiamo questo appello, questo chiamato, non facciamo il cammino. Gesù, nella sinagoga di Nazareth, ha letto, ha proclamato questo testo di Isaia, ma lui è stato molto responsabile, come disse Francesco. Lui ha preso il testo e ha tagliato due versi, perché il testo parlava di un anno di grazia di Dio, di jubileo, di perdono, di liberdade, ma parlava anche della vendetta di Dio contro i suoi nemici. Era o terceiro meu profeta, e Jesus há dentro do nome deste mundo. Deus não faz ninguém, Deus não condena a ninguém. E dunque, com este movimento, a Chiesa não ha saputo prosseguir. E per quello la Bibbia è un libro che le persone rispettano, considerano santo, ma allo stesso tempo non lasciano, lo ignorano, lo dicono, non vale la pena. Perché? Perché la Bibbia, per esempio, è usata per legittimare una legge morale che oggi nessuna persona del mondo considera attualizzata. E non è vero? I cantari sono di Roma cercando di dire come la Chiesa può attualizzare questo messaggio morale sulle famiglie. C'è una lettura fondamentalista della Bibbia per la morale, per la politica, per tutto. Capisce? Dunque, un lavoro fondamentale è restituire la Bibbia alla gente semplice, ma di una forma simpatica, di una forma amorevole, di una forma che la persona che lega non resti con paura, non resti con remordimento, non dica: io ho una persona della mia famiglia che mi ha detto poco tempo fa, non vado più alla messa. Io ho detto: rispetto la tua decisione, assolutamente libera, ma volevo sapere perché. E lei ha detto: perché io faccio psicoterapia. E cerco di riprendere la mia autoestima. Arrivo in una mesa e la mesa comincia con il prete dicendo: riconosciamo noi tutti qui peccatori. Dopo deve ancora domandare perdono nuovamente, Signore, che è tal di noi. Dopo, nella predica, sempre noi siamo e vilano. E arriva nella hora della comunione, e eu devo dire: Signore, eu não sono digno, venho de entrar nella tua casa, perdono. E dunque, per me basta, eu voglio fare il cammino opposto. E preto, la chiesa, non si rende conto di questo, capisci? Non si rende conto. Não fa pé cativeria, fa pé. É possível. Mentre que, por exemplo, o budismo diz: tu sei divina, Dio habita em pé. Capisce? É outra coisa. Eu do que dominamos, que lê-se pela Bíblia, imparar a vida pela fé de outra forma.
Obrigado. Ancora ci può capire che riesce a comprendere il Signore, proprio una buona scelta.
I profeti sono minoranza.
Come te, la persona tua è profeta, e proprio su questo che dicevi mi veniva in mente il titolo che avevamo un po' scelto per la giornata di oggi: dalla paura alla speranza. Si può superare la paura? Cioè, in che modo anche la paura stessa di Dio, perché quello che tu dici è reale, è vero. Una delle esperienze più belle che io faccio come prete, come uomo, come sacerdote, è quando riesco minimamente, assieme ad un'altra persona, a liberarla dai sensi di colpa. Che i sensi di colpa non vengono da Dio, assolutamente. Però c'è stata una teologia, una chiesa probabilmente, un'educazione che ha caricato di pesi le persone, anche noi probabilmente ci portiamo questi fardelli, che però con l'esperienza di Dio, del Dio di Gesù Cristo che libera, che è gioia, ti viene a dire: i sensi di colpa non vengono da Dio, anzi, caccia il momento in cui si affacciano alla tua vita. È una delle esperienze più belle. È quella proprio di liberare le persone dai sensi di colpa, da queste paure, da queste croci che per anni abbiamo pensato che dovevamo portare, quando invece c'era uno che l'aveva portata già per tutti, e più che altro era venuto per togliercele queste croci. Allora, dalla paura alla speranza.
Io ho l'impressione che la paura è sempre paura di qualcosa, paura di un punto. Sono delle persone che hanno paura dell'oscurità, paura delle anime di altro mondo che possono venire, paura più concreta delle malattie, no? Sono delle persone che dicono: chissà, questo dolore non è una cosa diversa, non è paura. Paura della disoccupazione in una società che ogni volta di più è più crudele. Ma le paure concrete hanno due, si può dire, oggettivi. Uno, isolare le persone. Quanto volta più paura, quanto volta più isolato. Quello che è buonissimo per il sistema oppressore. E l'altro punto è che la paura genera una angoscia. E diverso della paura, la paura ha obiettivo, paura di qualcosa. L'angoscia no. Quando ho angoscia, è l'angoscia. Non c'è più obiettivo. E dunque, la persona si fa meno persona, vive meno felice. Tutte le persone hanno una o altra paura, tutti noi. Un bambino ha paura, basta um ruído, rumore, paura, è umano. E penso che la fede, come cammino di liberazione, è anche un cammino di liberazione delle paure. Ogni volta che Dio si accerca di un essere umano, lui dice: non avete paura, sono io. Ma per dire quello, è stato necessario cambiare l'immagine di Dio. Perché quando io penso che Dio è onnipotente, è terribile, capisci? Dio è il Signore assoluto di tutto. E dunque, anche quando sono religioso per pagare un tributo, una tassa, como se paga o Senhor de la Terra. Mentre que o Deus de la Bíblia é um Deus que diz: não me pague nula, não me deve de nula. Sono eu que voglio essere debitore de voi. Ele, Jesus, ha ensinado e apóstolo a não haver paura. Anche nella tempesta do mar. Anche nel buio, e molte volte la nostra vita è nel buio, nella tempesta, noi non viviamo sempre nella pace, non viviamo sempre nella luce, una volta o altra, ma anche lì Gesù si trova e dice: sono io, non avete paura, dice. E dunque, io penso che per non avere paura, due o tre cose sono importanti. La prima, il coraggio non è non avere paura, è dominare la paura, è essere più forte della paura, è essere capace di anche della paura non isolarsi, non fermarsi nel cammino, non si chiudere. E lì la questione individualismo comunitario è forte. Molte persone dicono: non vale la pena più andare, per te è basta. E si chiudo. Mentre che il gruppo, per esempio il gruppo degli apostoli, Gesù era morto, aveva la paura normale del rischio che correva, si hanno riunito in una sala chiusa con paura, non è che non aveva paura, ma la paura lo ha vinto fino al punto che essi sono stati No nome, só no meu nome. E quando apercebo que Jesus é venuto em mezzo a loro, e ha detto pace a voi, e ha liberato o grupo pela palavra. Andate ao mundo, abrite le porte, abrite queste finestre, uscite, siete testimoni della mia risurrezione. Capisce? E penso che questo, per esempio, se arrivo qui e vedo all'intorno di questo mondo una comunità di fede, una fraternità, per me già è un segno. Voi avete vinto la parola. E dunque, la parola che penso è fondamentale, la parola di Gesù. Filioli, nel mondo sempre avrete delle sofferenze, dei conflitti, dei problemi, sempre. Ma ricordatevi, io ho vinto il mondo. Questa parola del Vangelo di Giovanni, nel capitolo 16, verso 33, deve essere per noi una specie di mantra di ricordazione permanente. Io ho vinto il mondo, dunque, alza.
Allora, se c'è qualcuno già che vuole intervenire con qualche domanda, può farlo. Così
io vorrei dire una cosa che tu mi hai domandato e io non ho risposto. Lui mi ha domandato se la teologia della liberazione è viva. Io ho risposto che sì, perché mentre c'è la opressione e la luta per liberarsi, esiste una certa teologia della liberazione. Ma io vorrei dire un po' di più di questo, che oggi, chiaro, è diverso degli anni 80, è diverso, ma oggi la teologia della liberazione non è soltanto latinoamericana, è mondiale. Già abbiamo fatto 5 fori sociali mondiali, non sociali, Fórum Mundial de Teologia da Liberação. Estamos preparando o próximo, penso que vai ser no próximo ano, em Dakar, em África. E dunque, eu participato de 3 ou 4. Ci sono dei teologi europei atualmente, bons teologi da Liberação. Non sono i teologi della curia, no? Sono pastori, sono profeti, cattolici e evangelici. Quando io ero giovane, avevo una certa tensione tra teologi come Hans Küng, Moltmann, per citare due vivi. Non parlo dei morti, che anche avevo, e qualche compagno, fratello dell'America Latina. Oggi, nell'anno scorso, Hans Küng è stato in Brasile un mese, dando conferenze in diverse città. Molto è andato in Brasile 2 anni fa. Sono andato in Venezuela. Qui in Italia io avevo un amico teologo che è morto con più di 80 anni, 85, 86, Giulio Girardi. È andato nella casa mia, ha vissuto tempo in Nicaragua, ha partecipato, io una volta ho fatto un incontro insieme a lui, in Nós até fomos coordenar no Cime um encontro com o Dei Cubani, em Havana. Luia Veva reunione com Fidel Castro, capisce? É, Júlio Girardi, morto a Roma, do Ian Paulo. Exato, um grande homem, uma pessoa maravilhosa. Dunque, não é vero que a teologia da liberação é nata da América Latina. Mas, anche voi, italiani, avete un po' di teologi e teologhi della liberazione. Antonietta Potente è una grande teologa. Lidia Maggi è una grande teologa vostra. Potevo citare altri, molti altri, no? Ma è per dire che la teoria della liberazione è viva. E nell'America Latina anche. Abbiamo fatto adesso in gennaio un incontro delle comunità ecclesiali di base, avevano 4.500 persone di base, più di 100 vescovi, un gruppo dei teologi, penso che 75 o 80 teologi e teologi, cattolici e evangelici, la maggioranza è cattolica, ma avevano dei fratelli. E lì era un incontro di teologia della liberazione. Dunque, importante seguire davanti.
La prossima è così, non tanto per sport pubblicitario, ma perché è sempre bello avere la possibilità di approfondire. E poi chi vuole anche su questi temi, che ne abbiamo così minimamente parlato, giù troverete dei testi di Marcello, che lui ha scritto, che lui scrive, quindi chi volesse anche approfondire poi, è importante anche l'autoformazione, cioè andarcela a cercare le cose, no? E approfondirle personalmente. C'è qualcuno con qualche domanda, qualche brevissima riflessione? Guarda, che se no comincia.
Lei viene avanti proprio.
Perché è un po' bassina, vedi?
No, ho 1,92 m.
Ora è 1,94 m.
Comunque io volevo ringraziare il padre, che da ieri fino ad oggi proprio ci ha aiutato a entrare in questa teologia della liberazione. Per te dico grazie. Io ho fatto i miei studi in teologia biblica, teologia biblica. E nell'anno di licenza c'erano quelli che si chiamano i corsi opzionali, tra i quali c'era la teologia della liberazione. Quando io ho scelto questo corso, teologia della liberazione, subito il direttore magnifico mi convocò. Dice: cara Renata, come mai tu fai questa scelta? E già, professore, io vorrei scoprire meglio e capire meglio che cos'è la teologia della liberazione. Dice: no, questo non è un problema africano. Questo è tipicamente, diciamo, un fatto che riguarda l'America Latina. E devi sapere che su questa teologia della liberazione la Chiesa Cattolica come tale tace. Wow. Allora tu, come suora, donna, non so come mai tu vuoi approfondire questo. Allora io ero tutta scoraggiata. Va bene, cosa posso fare come corso allora opzionale? Tu sei chiamata a essere un giorno madre generale, perché non farsi la vita consacrata? La teologia della vita consacrata, va bene, non fa niente. E così mi sono ritrovata a fare come corso, diciamo, opzionale, la teologia della vita consacrata, lasciando in disparte, diciamo, la teologia della liberazione, al quale ci tenevo. Quindi per me è stato una grande provvidenza tramite, diciamo, ai miei amici qui presenti e Don Francesco che ha aperto anche il suo cuore, la sua porta, per ritrovarlo qui oggi da ieri e sentire il Padre che parla con tanta convinzione questa teologia della liberazione che ci aiuta sempre di più a capire la parola di Dio, come la fede va vissuta, va vissuta in sintonia e come va vissuta in verità, nell'amore, in comunione, certo, dentro la parola di Dio, in comunione con tutti i nostri fratelli. Io dico un mille e mille grazie a Francesco, che è diventato il mio fratello carissimo, e diciamo Padre Marcello, è diventato il mio babbo. Allora a tutti, a benvenuti, facciamo un applauso fortissimo.
Soddisfatti permanenti. Questo è la centralità. Ci deve essere l'iniziazione propedeutica proprio da parte di chi ha il dovere di impostare il Vangelo, la teologia in questa direzione a prescindere dalla teologia della Chiesa. O la parola di Dio libera o non è parola di Dio. Allora io chiedo. Allora io finisco subito con una cosa. Io sono stato tre volte ai convegni delle comunità di base, che si svolgono ogni 5 anni in Brasile. All'ultimo convegno che si svolge a gennaio e che Marcello ricordava, per la prima volta nella storia della vita delle comunità di base è arrivato un messaggio del Papa, il Papa Francesco. Questo ha fatto sì, Marcello mi è testimone, poi mi potrà, non volevo dire una parola brutta, ma mi potrà contraddire. 100 e più vescovi hanno partecipato proprio in virtù di questa lettera. Fino a una volta precedente ce n'era sempre 30, 35, cioè i soliti rompiscatole, perché avevano timore, perché il nunzio scriveva chi andava lì e poi dopo non facevano più carriera, non uscivano dalle quelle diocesette piccole a cui appartenevano. Allora voglio dire, bisogna liberare attraverso la teologia i cuori e la mente in primis di chi lo deve annunciare.
Un ultimo ufficio, perché poi ci diamo un po' anche di Ugo.
Sì, io volevo chiedere due cose. Intanto, ecco, proprio questo che che mi ha preceduto, ecco, noi penso che qui in Europa e soprattutto in Italia abbiamo iniziato a sentire molto forte la liberazione, forse anche attraverso il nuovo stile, le nuove parole di Papa Francesco, no? E come dire, sta suonando una musica diversa, no? Una musica dove, ecco, parole e vita iniziano a essere in sintonia. E quindi la prima domanda che volevo fare è proprio questo. Che ruolo ha, ecco, il Papa in questa, ecco, come dicevi tu, in questa apertura forte, ecco, di una liberazione che non è soltanto ristretta, ma riguarda tutto il mondo. E la seconda invece è parlato della Bibbia data alle persone, no? E quindi le persone riprendano, ecco, da qui in Europa c'è una bella consuetudine che tutti a casa abbiamo la Bibbia, ma è riposta nei nostri scaffali, la sta e la rimane, ogni tanto la scorderiamo ogni tanto. Ecco, come invece veramente far diventare la Bibbia, come tu hai detto giustamente, veramente un libro di vita, no? Per cui io leggendo la Bibbia riscopro la vita, no? E quindi la vita mi ritorna in pienezza. Grazie.
Il Concilio Vaticano II, del quale adesso celebriamo 50 anni, ha definito la Chiesa come Chiesa locale. La comunione delle Chiese locali formano la Chiesa universale. La Chiesa di Roma non è soltanto il Papa, la Chiesa di Roma, della quale il Papa è il Vescovo, ha una missione di unità nell'insieme delle chiese. Questa proposta del Concilio non è andata avanti. E il Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI proprio hanno cancellato, hanno tolto questa possibilità. Il Codice di Diritto Canonico del 83 dice forse il contrario. No? Adesso il Papa Francesco comincia a cercare a un intento di prendere questo. Non è ancora una cosa pratica, non c'è nulla fatto, ma si crea una nuova sensibilità. In questo aspetto si prende nella Chiesa la possibilità di una libertà di dialogo e una libertà di scelta. Per esempio, il Sinodo, che adesso sulla famiglia ha inviato a tutte le diocesi un questionario. Qual può essere che la maggioranza delle diocesi, i preti hanno risposto senza consultare i vescovi?
o anche il vescovo lui è dato al prete, no? E le risposte dunque non sono state all'attesa, ma di qualsiasi forma fatto questo, è una cosa buona. Quando cinque cardinali romani della Curia, gente importante, ha scritto la settimana scorsa e pubblicato un livro che è contrario alla proposta del Papa Francesco di aprire la discussione sulla morale, perché hanno due argomenti. Uno è legge e legge, non si discute. E l'altro è questa legge morale della Chiesa è venuta dello stesso Cristo, dunque è vera. Per me tutti e due argomenti sono falsi alla luce della fede. Ma io racconto quello non per parlare male dei cardinali, ma per dire è buono che abbia questa discussione. Nella Chiesa non aveva, non era possibile, non si poteva immaginare nell'epoca di Giovanni Paolo II, cinque cardinali della Curia pubblicarono un livro contrario al pensiero del Papa. Quel Papa Francesco può, bene, grazie a Dio. È buono questo, no? Non è male. Dunque, si discute, non si ha paura della verità. Per altro lato, la posizione del Papa è molto minoritaria nella Chiesa, perché tutti i cardinali, i vescovi, sono stati fatti dal regime anteriore, e dunque è difficile. Sulla teologia della liberazione, tutte le teologie più aperte, nel momento attuale há um indicativo, há dei segni di diálogo, não há ancora il diálogo. Ma noi abbiamo vissuto 35 anni nel buio, nella persecuzione, nella incompreensione. E dunque siamo abituati. La questione della Bibbia, ciò che è primo è la vita. E Gesù ha detto nel Evangelho che il sempre è messo e è lo stesso sempre, ma dipende del terreno dove cade. Giovanni, il profeta Giovanni dell'Apocalisse, ha scritto: io fratello vostro che compagno delle tribolazioni, essendo prigioniero della isola di Patmos, vi scrivo a voi. E dunque una chiave di compreensione è: se io non sono prigioniero, non sono povero, non sto vivendo nessuna difficoltà, ho molto più difficoltà di capire una parola che viene in questo contesto. Delírios nella America Latina che vivono questa situazione avranno più facilità. Capisce? Non, quello non vuole dire che voi dovete cercare le sofferenze per poter leggere la Bibbia. Non sto dicendo quello, ma sto dicendo che è importante un cuore di solidarietà, un atteggiamento di comunione, un mettersi in comune con i sofferenti, per poter capire questa cosa. Va bene? Grazie.
Mi dispiace che non abbiamo tempo in questa disposizione, perché avremmo voluto anche parlare di altro, ma speriamo che abbiamo anche altre occasioni, perché una cosa che ci eravamo condivisi ci piaceva parlare ancora
spiritualità e ecologia, quanto è importante la difesa del creato, che anche questo ci sembra qualcosa che ai cristiani non interessi, no?
Si può, come vuole, abbiamo un libro mio in italiano che si chiama Ecologia e Spiritualità,
perché forse diventa uno degli argomenti e dei nodi da sciogliere necessari in questo tempo, il nostro confronto con la natura, con il creato, che dovremmo ritornare ad equilibrare, ad armonizzare, a sentirlo veramente parte. Comunque spero che avremo altri momenti, altre occasioni, insomma, per questo. Però per chi volesse cominciare a esplorare questo cammino, questo libro che suggeriva Marcello già potrebbe essere una buona strada. Prima della celebrazione eucaristica che vivremo insieme, in maniera proprio veloce, perché tanto lo conosciamo ormai bene, il nostro calendario, così mi piaceva, in virtù anche di quello che Marcello ci aveva condiviso